Signore. Signore, oggi davvero stai proprio motivando tante persone a scoraggiarle. C'è proprio un tempo nuovo che stai aprendo, Signore. E in questo momento vogliamo proprio prestarci a condividere la Tua parola, Signore. Lasciando andare in profondità, Signore. In profondità ogni parola, perché nessuna vada persa, Signore. E tutte diventino proprio il fondamento su quale noi basiamo la nostra vita. E noi Ti ringraziamo, Signore. Ti lodiamo e Ti benediciamo e accogliamo il parlato con l'applauso. Grazie.
Alleluia. Lui è buono. È buono sempre. La sua benignità dura per sempre. E non importa quello che succede nella tua vita, Lui non ti lascerà e non ti abbandonerà mai. Come ha detto giustamente Franco, i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento nella nostra vita. Voglio leggere insieme a voi qualcosa, perché è stato un messaggio abbastanza confermato diverse volte dal Vangelo di Matteo al capitolo 6. Noi abbiamo un problema di solito con la liberazione, con quello che Dio fa nella nostra vita, per il semplice fatto che noi siamo in grado di afferrare quello che Dio fa nella nostra vita, ma con la stessa bravura, con la stessa capacità e facilità con la quale siamo in grado di afferrare quello che Dio fa, a volte siamo anche in grado con la stessa facilità di perderlo. Come diceva la sorella, di ricordarci le cose belle che Dio fa nella nostra vita, di non dimenticare, di non lasciarci distrarre. La vita è la vita e porta sicuramente tante cose che a volte noi non ci aspettiamo, cose che non erano nei nostri programmi. Ma il piano di Dio per la tua vita sussiste e sussisterà per sempre. Non importa quello che la vita porta nel tuo cuore, ci sono cose che dipendono da te, ci sono cose che non dipenderanno da te. Ma una cosa è certa, se noi rimaniamo con il nostro cuore abbracciati alla visione, alla chiamata di Dio per la nostra vita, l'Apostolo Paolo ha detto una cosa bellissima: colui che ha iniziato un'opera buona in voi la porterà a compimento. Amen. Quanti credono che Dio è fedele? Noi non siamo fedeli. Noi non possiamo vantarci della nostra fedeltà. Noi possiamo solo vantarci della sua fedeltà nei nostri confronti. È vero o no? Non c'è nessuno qui più santo di qualcun altro o meno santo di qualcun altro. Noi non possiamo inorgoglirci del nostro amore verso Dio, perché tutti quanti noi cadiamo, siamo caduti e continueremo a cadere. Chi è che non sbaglia? Chi è che non cade? Chi è che non pecca? Chi è senza peccato, dice Gesù, scagli per primo la pietra. Ma noi non possiamo vantarci del nostro amore verso Dio. Noi possiamo solo vantarci del suo amore verso di noi. Questa si chiama grazia. Ed è qualcosa che nessuno di noi potrà mai cambiare. Mai. Il suo amore verso di noi è un amore incondizionato, come quello di un padre verso il figlio. E in Matteo 6:19, dal verso 19 in poi, Gesù parla di alcune cose. Vorrei farvi leggere queste scritture magari in una maniera nuova, come l'avete letto oggi. Perché Gesù ci insegna a non essere distratti. Gesù ci insegna a rimanere focalizzati e concentrati sulle priorità che Lui ha stabilito per la nostra vita. L'uomo non è stato creato per adorare Dio. L'uomo non è stato creato per servire Dio. Quando Dio ha creato l'uomo, in Genesi 1 è scritto dal versetto 26, Dio lo ha creato solo ed esclusivamente per un motivo: per regnare sulla terra. E quello che sta accadendo oggi attorno a noi parla esattamente del contrario. Noi veniamo governati e regnati dalle cose che sono al di fuori di noi e inseguiamo continuamente con la nostra vita quello che è il mangiare, il bere e il vestire. Un noto psicologo degli anni del secolo scorso, si chiamava Maslow, citò, fece una lista di quelli che sono i bisogni principali e primari dell'essere umano. E lui disse, indipendentemente da quello che è il livello societario, la tua posizione nella società, ogni singolo essere umano è motivato dalle stesse cose. La prima cosa di cui noi abbiamo bisogno quando ci svegliamo la mattina, in realtà non è il caffè. Alcuni dicono non possono svegliarsi se non hanno il caffè, però no. Ma noi siamo alla ricerca dell'acqua. Abbiamo bisogno di qualcosa da bere. Noi non possiamo vivere senza qualcosa da bere. Tutti noi sappiamo che siamo creati e siamo fatti del 70% circa del nostro corpo è fatto di acqua. La prima cosa che noi cerchiamo quando noi ci svegliamo la mattina è qualcosa da bere. Qualunque essere umano sulla faccia della terra, parlo di 7 miliardi di persone, quando si svegliano la mattina cercano qualcosa da bere. La seconda cosa che cercano è qualcosa da mangiare. La terza cosa che cercano è qualcosa con cui vestirsi. Questi sono i 3 bisogni principali dell'uomo. La lista poi si allunga un pochettino, ci sono circa 9 punti dove l'uomo cerca di comprare le cose per acquisire sicurezza, per crearsi una casa, per poi poter affermare chi è nella società. E Gesù ci insegna in questi passaggi di Matteo 6 a cosa si è ridotta la vita dell'uomo, e poi ci dà il segreto, ci dà la chiave per non essere più ansiosi. Più del 90% delle malattie oggi dichiarate a livello scientifico sono causa dell'ansia, della paura, delle preoccupazioni. Noi abbiamo creato nel nostro corpo quello che viene chiamato, le malattie vengono chiamate malattie psicosomatiche, cioè noi creiamo nel nostro corpo qualcosa che è il frutto della nostra ansia e delle nostre preoccupazioni. Quanti di noi vorrebbero veramente essere liberi dall'ansia e dalle preoccupazioni? Tutti noi, nessuno escluso. E Gesù ci dà la chiave per tutto questo. Guardate dal versetto 19, Matteo 6. Non vi fate tesori sulla terra dove la tignola e la ruggine guastano e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo dove né tignola né ruggine consumano e dove ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. Dove è il vostro tesoro, lì è anche il vostro cuore. Dove è il vostro tesoro, lì è anche il vostro cuore. Dove c'è la cosa più importante della tua vita, lì c'è il tuo cuore. La lampada del corpo è l'occhio, se dunque l'occhio tuo è puro, tutto il corpo sarà illuminato, ma se l'occhio tuo è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso, se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre? Nessuno può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona, perciò io vi dico, non siate con ansietà solleciti per la vostra vita di quello che mangerete o berrete, né per il vostro corpo di che vi vestirete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito. Vedete, noi siamo sempre abituati a predicare sui versetti della Bibbia e a non predicare mai sul contesto. Noi prendiamo i versetti, li tiriamo fuori e cerchiamo di spiegarli, ma non possiamo, perché è una forzatura, per il semplice fatto che quello che Gesù sta dicendo è un discorso. Gesù non parla a versetti. La Bibbia, quando è stata scritta, non è stata scritta a versetti. Noi tiriamo fuori il numerino e cerchiamo di fargli dire quello che vogliamo, cerchiamo di spiegarlo isolando il testo fuori dal contesto. Ma se noi andiamo a vedere i versi 19, 20, 21, 22, 23, Gesù sta facendo un discorso completo, sta parlando del cuore, sta parlando degli occhi, sta parlando del corpo e sta parlando della nostra vita. Quello che c'è nel tuo cuore determinerà ciò che c'è nei tuoi occhi, e quello che c'è nel tuo cuore e nei tuoi occhi determinerà il tuo servizio e quindi lo stile di vita del tuo re. Quando parla Gesù di Dio o Mammona è riferito al verso prima, e quello che dice nel verso prima è riferito al verso prima, e quello che dice prima è riferito al verso prima. Noi non possiamo staccarli, dobbiamo comprendere quello che Gesù sta dicendo. Gesù sta dicendo che la vita dell'uomo si è ridotta a tre cose fondamentalmente. Guardate il versetto 23, versetto 24, scusate, 25. Non siate dunque solleciti della vostra vita. E poi spiega che cosa è la vita per l'uomo, per ognuno di noi. Mangiare, bere e vestire, i bisogni primari. Non siate con ansietà solleciti per la vostra vita. Stiamo parlando di liberazione stamattina. Abbiamo bisogno di essere liberati da quelli che noi pensiamo siano i nostri bisogni primari. Se il nostro cuore è nel mangiare, nel bere, nel vestire, il nostro occhio sarà viziato. E se il nostro cuore e il nostro occhio saranno viziati, noi non serviremo più Dio, ma serviremo Mammona, perché noi vivremo per i soldi, per comprare l'acqua, il mangiare e i vestiti. E per quattro volte Gesù ha detto: non siate in ansietà. Non siate in ansietà riguardo alla vostra vita, perché vedete, tutti quanti noi possiamo fare una riunione, un convegno, una conferenza, un concerto, qualcosa di momenti meravigliosi, felici, straordinari. Non ha importanza quanti siamo, importanza quello che lo Spirito Santo fa in noi in maniera personale. Ma quando usciamo di qua dobbiamo ritornare alla vita. Domani è lunedì, quanti lo sanno? E domani ritorniamo al lavoro, domani ritorniamo al nostro mangiare, bere e vestire, e guarderemo a ieri, cioè a oggi, dicendo: che bel momento che abbiamo avuto. E sapete cosa faremo? Guarderemo al futuro per la prossima riunione. E quanti di noi, quando vanno in riunioni come queste, dicono: mi sono dimenticato di tutti i miei problemi, avrei voluto che non finisse mai. Noi dobbiamo essere liberati da questo pensiero, perché il credente, colui che è chiamato a regnare, non può vivere di occasioni, ma deve vivere uno stile di vita. È vero o no? Siamo qui, qualcuno ci impone le mani, qualcuno profetizza, qualcuno ci abbraccia, ci dirà: non ti preoccupare, andrà tutto bene, qualcuno ci rassicurerà, ma domani mattina ho le mie bollette da pagare, domani mattina ho quel collega antipaticissimo nel mio posto di lavoro, domani avrò ancora la tentazione di andare ad uccidere il mio datore di lavoro, domani ritornerò a casa, ritornerò in famiglia, ritornerò insieme alle mie scartoffie dove dovrò andare a vedere le bollette, lo gas, la luce, lo telefono, come a pavare. E ritorna l'ansia e ci ricordiamo di ieri, cioè di oggi, che bello. Ieri il Signore mi ha toccato, mi ha liberato. No, scioglietelo e lasciatelo andare. Tu devi uscire da questo luogo con la consapevolezza che non è un momento, ma che è uno stile di vita. E Gesù ci insegna come fare. Perché siete in ansietà? Perché siete ansiosi riguardo alla vostra vita? Due punti: di cosa mangerete, di cosa berrete, di cosa vi vestirete, di come vi vestirete. Versetto 26: osservate gli uccelli del cielo, essi non seminano, non mietono, non raccolgono in granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non valete voi molto più di loro? E chi di voi con la sua sollecitudine può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i cigli della campagna, essi non faticano, non filano, eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba dei campi, che oggi è e domani è gettata via nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede. Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo, o che berremo, o di che ci vestiremo, perché sono i gentili, cioè coloro che ancora non conoscono Dio, che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste infatti sa che avete bisogno di tutte queste cose. Dì alla persona accanto a te: tuo padre sa le cose di cui hai bisogno. Dai, diglielo: tuo padre sa le cose di cui hai bisogno. Ma allora perché vai a fare un sangue anche un figo domani? Si direbbe in ebraico. Perché non abbiamo ascoltato le parole del nostro Maestro. Ma, versetto 33, io spero che non solo lo impariate a memoria, ma che diventa il motivo di vita. Ma cercate prima. Cercate prima. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose di cui avete bisogno vi saranno. Vi saranno sovraggiunte, come per dire, è un'aggiunta. Voi considerate queste cose come qualcosa di primario nella vostra vita, ma per Dio è un'aggiunta, perché c'è qualcosa di più importante che viene prima del mangiare, prima del bere e prima del vestire, prima di tutte le preoccupazioni. La nostra più grande preoccupazione, o ansia, se posso dirlo in realtà in maniera sbagliata, ma comprendete quello che voglio dire? La nostra santa ossessione deve essere il regno di Dio e la sua giustizia. Ora, che cosa è il regno di Dio? E questo non basterebbero anni per affrontare questo argomento, sicuramente. Perché se io chiedessi in questo momento che cosa è il regno di Dio ad ognuno, ognuno darebbe una sua spiegazione. Ma prima di spiegare che cosa è il regno di Dio, la domanda principale è: quando? Se qualcuno venisse da te, se io venissi da te e ti facessi un assegno di 10.000 euro, a quanti farebbe comodo? Magari 100.000, dai, così aumentiamo l'acquolina in bocca. E ti dicessi: ascoltami, questo è un assegno di 100.000 euro, ma metterò semplicemente una data. Questa data sarà la data della tua morte. Come accoglieresti questo dono? È un dono? No, non è un dono, è una presa in giro. È vero o no? Chi può staccare un assegno di 100.000 euro, anche di 1.000.000 di euro, e come data mettergli la data della tua morte? Chiunque lo potrebbe fare. Ma vedete, questo è quello che noi crediamo che Dio abbia fatto con noi. E che lo vogliamo noi, in un certo qual senso. A volte noi siamo arrabbiati con Dio perché ci sentiamo presi in giro da Lui. Perché noi leggiamo le sue promesse e pensiamo che queste promesse ci aspettano quando noi moriremo. Il regno di Dio dopo la morte. La pace nel cuore dopo la morte. Perfetta salute, guarigione e provvidenza dopo la morte. Perché in questa vita è normale. È normale. Ma Gesù ha fatto una dichiarazione molto importante, ha detto: il regno di Dio è in mezzo a voi. Il regno di Dio, non cercatelo a destra e a sinistra, Gesù ha detto: il regno di Dio è dentro di voi. Grazie per l'entusiasmo. Il regno di Dio è dentro di voi. Gesù ha detto:
detto, se io caccio i demoni per lo Spirito di Dio, vuol dire che lo Spirito di Dio è giunto in mezzo a voi. Cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte le cose che state cercando, mangiare, bere, vestire, vi saranno sopraggiunte, perché tutto quello di cui avete bisogno si trova nel regno. E se voi trovate il regno, voi troverete tutto quello di cui avete bisogno, e non avrete più bisogno di andarlo a cercare al di fuori del regno, perché quando noi cerchiamo queste cose al di fuori del regno, questo produce ansia nella nostra vita. Perché? Perché stiamo cercando di produrre risultati con le nostre forze e non più con le forze che lui ci ha dato. Questo è importante, perché vedete, noi pensiamo che Dio debba semplicemente darci dei momenti meravigliosi quando noi preghiamo, ma quando siamo lì fuori, il Signore ti dice: a domenica prossima, al prossimo appuntamento. Oh sì, il Signore solleva il mio spirito. No, il Signore vuole sollevare anche il tuo portafoglio. Il Signore vuole sollevare il tuo fisico con la guarigione. L'interesse di Dio non è guarirti. L'interesse di tuo padre è mantenerti in salute. C'è una grande differenza. Il desiderio di tuo padre non è provvedere per te. Il desiderio di tuo padre è che tu abbia abbastanza per te e di più per poter benedire gli altri. Cercate prima, ditelo insieme, cercate prima. 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 Non cercare la guarigione, cerca il regno prima. Perché la guarigione è il regno. La salute è il regno, non cercare la prosperità. Gesù non ha mai insegnato sulla guarigione. Gesù ha insegnato sul regno. Gesù non ha mai insegnato sulla prosperità, Gesù ha insegnato sul regno. Gesù non ha mai insegnato sulla libertà dello spirito, Gesù ha insegnato sul regno. Gesù non ha mai insegnato sulla fede, Gesù ha insegnato sul regno. Per 3 anni lui ha insegnato questo argomento, mattina, pomeriggio e sera. È la cosa più scioccante che ci viene detta, ci viene descritta in Atti degli Apostoli, al capitolo 1, al versetto 3, che quando Gesù risuscita dai morti, dice la Bibbia che lui è stato per 40 giorni con i suoi discepoli, insegnando loro le cose riguardanti il... Gesù non ha insegnato sulla santità, Gesù ha insegnato sul regno. Gesù non ha insegnato sulla consacrazione, Gesù ha insegnato sul regno. Gesù non ha insegnato sull'autorità, lui ha insegnato sul regno, perché quando trovi il regno, poi è tutto il pacchetto completo. Sapete le pubblicità che oggi fanno nei cellulari? C'è un'espressione classica che fanno tutti: all inclusive, tutto incluso. Non cercare piccole parti, cerca il regno, perché è tutto lì. Guardate il versetto 34 di Matteo 6, che è molto importante, dice: non siate dunque in ansietà. Dillo alla persona accanto a te: ciao, finire di essere ansioso. Cioè, vuoi finire di essere ansioso, sì o no? Ma devo pagare le bollette, devo andare dal medico, c'ho i miei figli. Non fraintendetevi, per favore, nessuno cerca di sminuire le nostre problematiche, ce ne ho io e io ce ne ho quanto vuoi, non è questo il problema. Ma ho scoperto una cosa, che non è la ricetta del successo. Ho scoperto che se mettiamo in pratica quello che Gesù dice, qualcosa cambia. Cercate prima. Cercate prima. La parola prima ha un significato straordinario, sapete, nel testo greco. La parola prima significa, deve essere primo in ordine di tempo, di luogo, di ordine e di importanza. Cercate prima il regno. Che cosa è il regno? Cosa è il regno? Come potremmo definirlo il regno? Se qualcuno ti dice il regno di Dio, cerca il regno. Vedete, come dicevamo poco fa, il nostro problema è che noi postatiamo il regno a tempi migliori.
Quando morirò saremo nel regno, sarò nel regno. Oh, quando morirò non avrò più bisogno di medicinali. Quando morirò non pagheremo più la rata del mutuo. Non pagheremo più le rate per pagare la macchina o i cellulari. Non avremo più lo stress di dove andare a ricaricare il cellulare. Oggi quando entri in una casa la prima cosa che fai non è salutare le persone, è qual è la chiave del wifi. La prima cosa che facciamo quando entriamo a casa di qualcuno, hai internet? Siamo ossessionati. Oppure cerchiamo una spina per infilare il nostro caricabatterie, siamo pieni di fili. E questo determina le nostre priorità. Da queste cose noi capiamo cosa è la cosa che ci sta guidando e che interessa realmente nella nostra vita. Se perdiamo un cellulare andiamo nel panico, se distruggiamo la vita di una persona no. Se non riusciamo più a collegarci su Facebook, noi andiamo nel panico. Ma se cominciamo a parlare male di qualcuno, è tutto normale. Lì dove c'è il tuo tesoro, lì c'è anche il tuo cuore. Non usiamo più questi strumenti per edificare, per parlare di Gesù. Usiamo questi strumenti per far sapere le cose. Pubblichiamo foto per far vedere ad altri. Come si dice in greco? Parra mesogera, scuda menore, com'è? Si dicono le cose per... Dov'è la nostra priorità? Cercate prima. Cos'è il regno di Dio? Cercate prima il regno di Dio. Il regno di Dio è l'influenza del governo di Dio in ogni area della tua vita. Noi non andiamo avanti cercando di vivere una vita spirituale, perché noi non siamo esseri naturali che cercano di vivere una dimensione spirituale. Noi siamo esseri spirituali che stiamo cercando di vivere un'esperienza naturale. Questo è un po' sottile e arriva dunque. Il nostro problema non è il segno della croce o stare sottomessa a qualcuno, andiamo sempre con la Bibbia sotto il braccio. Quello che Gesù ci ha insegnato, vuole insegnarci, è come vivere il regno di Dio ogni giorno della nostra vita. Cercare il regno di Dio e la sua giustizia, che sono praticamente la stessa cosa. Un po' come Gesù disse, vi ricordate del comandamento dell'amore? Il più grande è: ama il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, la tua mente, la tua anima, la tua forza. Il secondo, che è simile a questo, ama il tuo prossimo come te stesso. Quando tu trovi il regno di Dio, tu trovi la sua giustizia. Cos'è la sua giustizia? Quanti di noi abbiamo un concetto sbagliato della giustizia di Dio? Sapete qual è il nostro concetto di giustizia? È: tizio mi ha fatto del male, Signore, io invoco la tua giustizia sopra la sua vita. E noi siamo straordinari in questo, perché a volte siamo anche, riusciamo a fare delle preghiere così spirituali, preghiere del tipo: Signore, tu lo sai e conosci il mio cuore, io non voglio vendetta, però va a fare giustizia. Come per dire: non uccido tu, ma sarrumbre ne amo come il vero resto, Signore. Per questo noi abbiamo questo concetto di giustizia. Qualcuno ci fa del male e noi invochiamo la giustizia di Dio. Deve venire qualcuno a difendermi e a far vedere a tutti quanti che io non c'entro niente. Pure quella persona mi ha fatto del male, quando succederà qualcosa di male a quella persona potrò dire: giustizia di Dio è stata fatta. Dai, allora noi che pensiamo così. E se pensiamo e se vediamo che una persona che ci ha fatto del male gli capita qualcosa di male, ah, quale grande soddisfazione. Noi andiamo in giro dicendo: Dio c'è, Dio è vivo e mi ha vendicato. Oh, scusa, no, mi ha fatto giustizia. Questo intendiamo come giustizia di Dio. Ma quando parliamo della giustizia di Dio non comprendiamo in realtà che è tutto un altro concetto, è tutta un'altra storia. Cercate il regno di Dio e la sua giustizia. La parola giustizia è una parola non religiosa, è una parola che viene utilizzata nell'ambito legale, nell'ambito delle corti. La parola giustizia significa essere posizionato in maniera corretta davanti al giudice. Gesù sta dicendo: se tu trovi il regno di Dio, cioè il modo in cui Dio può influenzare la tua vita e tutto quello che ti appartiene, il regno di Dio, il regno, non la presenza, il regno di Dio, dove Gesù regna e influenza ogni area della tua vita che concerne te. Quando tu trovi questo, tu troverai anche il modo in cui sei posizionato in quel regno. La Bibbia dice una cosa bellissima in Apocalisse, dice che mediante il sangue di Gesù noi siamo stati fatti re e sacerdoti. Dillo alla persona accanto a te, forse non lo sapevi, ma sei un re o una regina, non lo so. Chi è accanto a te? Una donna o un uomo? Forse non lo sapevi che sei stato chiamato a regnare. Paolo lo dice in Romani 5:17. Dice: coloro che hanno ricevuto l'abbondanza della grazia e il dono della giustizia, cioè il dono di essere posizionati nella presenza dell'Iddio Onnipotente, senza macchia, senza ruga, senza peccato, senza colpa, senza qualcosa che li possa accusare, perché è scritto che non c'è più alcuna condanna per coloro che sono in Cristo Gesù. Alleluia. Coloro che sono posizionati in maniera corretta, dice l'Apostolo Paolo, regneranno nella vita. Ora dimmi tu se hai mai visto la regina Elisabetta preoccuparsi di pagare le bollette della luce di come si chiama? Buckingham Palace. Hai mai visto la regina Elisabetta preoccuparsi dei vestiti che deve prendere, che deve mangiare, che deve... È arrivata. Vedete qual è il nostro problema? Noi viviamo da servi e da schiavi e non da figli di Dio. Mentre Paolo dice costantemente e continuamente: voi non siete più servi, voi siete figli di Dio, e se siete figli di Dio siete anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Voi non siete più servi, voi siete figli, e se siete figli voi siete anche eredi di Dio e coeredi con Cristo. Il nostro problema più grande è che continuiamo a vivere la nostra vita come se fossimo dei servi in cerca di uno stipendio, mentre noi siamo figli con una eredità. Non siate in ansietà. Voi siete in ansietà, Gesù sta dicendo, perché state cercando le cose di cui avete bisogno nel posto sbagliato e nel modo sbagliato. Il problema non è quello che cerchiamo, quello di cui abbiamo bisogno. L'ansia è dovuta dal fatto che cerchiamo le cose di cui abbiamo bisogno al di fuori del regno di Dio, perché pensiamo che il regno di Dio è una cosa, quello che ci fa piacere la domenica, la presenza di Dio, la preghiera, la profezia, l'imposizione delle mani, e dal lunedì in poi non è più il regno, è la mia vita. La domenica è il regno di Dio, ma il lunedì no, nel posto di lavoro no. Se ho un mio marito che mi picchia, quello non è il regno di Dio. Se ho dei debiti che non posso pagare, quello non è il regno di Dio. Però mi piace andare la domenica, perché quando vado la domenica in chiesa mi dimentico di ogni cosa, mi dimentico dei miei problemi. Dio non vuole che tu ti dimentichi dei tuoi problemi. Dio vuole che tu porti tutti i tuoi problemi nel regno, perché è lì la soluzione, è lì la risposta. La risposta non è in chiesa, la risposta è nello stile di vita.
ha detto un giorno, ha scritto, egli ci ha riscattati dall'autorità delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio, in cui abbiamo la remissione mediante il suo sangue, la redenzione mediante il suo sangue e il perdono dei peccati. Noi non viviamo il perdono in chiesa, noi non viviamo la redenzione in chiesa, noi abbiamo tutto questo nel regno, dove lo puoi vivere giornalmente e costantemente. Se noi viviamo al di fuori del regno, guardate quello che succede: vivremo le cose di Dio con l'ansia, perché pensiamo che Dio ci deve benedire solo se noi facciamo determinate cose. Se noi siamo abbastanza santi, Dio ci benedirà. Se siamo abbastanza fedeli, Dio ci benedirà. Se siamo abbastanza sottomessi, Dio ci benedirà. Se diamo abbastanza dei nostri soldi, Dio ci benedirà. Viviamo le cose del regno di Dio con i nostri sforzi e quindi le viviamo con ansia. Può Dio benedirmi se ho fatto un errore? La risposta è talmente scontata che sembra imbarazzante. Assolutamente sì. Può Dio continuarmi a benedire se ho fatto un errore? La risposta è perché no. La domanda. Perché se vivi nel regno, tu non fai le cose per ricevere qualcosa. Questo ti porterà a vivere costantemente e continuamente nell'ansia. E tratti i doni di Dio come tratti il mangiare, il bere e il vestire. Devo meritarmelo, devo sudare, devo fare le cose. Ma vedete, quando Adamo peccò, Dio non ha maledetto l'uomo. Quando Adamo peccò, gli disse: da oggi in poi tu decidi di essere separato da me e indipendente da me, da oggi in poi tu mangerai, ma dovrai mangiare col sudore della tua fronte, mentre prima mangiavi senza sudare. Alla donna disse: tu partorirai come prima, soltanto che ci sarà dolore. Vedete, quando Adamo peccò non ha perso il cielo, ha perso la sua autorità sulla terra. E quando Gesù è venuto, non è venuto per portare l'uomo in cielo, è venuto per portare di nuovo il regno di Dio sulla terra e restaurare l'uomo all'interno del regno di Dio. Perché si dinanzi? Sembra che Gesù ci prenda in giro quando ci dice queste cose. E poi Gesù ci fa degli esempi: guardate gli uccelli del cielo e guardate i gigli dei campi. Non si preoccupano, non hanno ansia, perché lasciano che il Padre loro li nutra. Cercate prima. Io non so cosa stai studiando della Bibbia, ma voglio darti un consiglio: studia prima il regno di Dio e la sua giustizia, perché quando tu trovi e comprendi i principi del regno, tu scoprirai qual è la tua posizione nel regno. E le cose cominceranno a cambiare in maniera automatica. Tu vedrai cose nella tua vita cambiare che non dovrai neanche più chiedere. Posso dirvi qualcosa che forse vi farà preoccupare o vi farà forse rallegrare? Non lo so. Dio vuole portarci, Dio nostro Padre vuole portarci ad un punto in cui la nostra vita nel regno è talmente vera, talmente vera, dove noi non abbiamo più bisogno di chiedere nulla per noi. Perché se trovi il regno, tutto quello di cui hai bisogno sarà là. Versetto 34 di Matteo 6, vado alla conclusione, dice così: non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà conto per conto suo. Il domani si prende cura per conto suo. Sembra che ci sia qualcosa che non va, perché Gesù ha appena detto alle persone di non essere ansiose. Poi parla del regno e poi fa questa dichiarazione: non siate in ansietà del domani. Ascoltatemi, fratelli e sorelle. Se tu trovi il regno di Dio e la sua giustizia, domani nel regno è già provveduto e tu non devi preoccuparti. Se tu trovi il regno, non solo non dovrai preoccuparti neanche del mangiare, del bere e del vestire, ma non dovrai neanche preoccuparti di domani, perché quando tu trovi e quando tu studi, quando tu comprendi la rivelazione del regno di Dio, che Gesù non è venuto per lasciare una religione, per instaurare o per creare una religione, Gesù è venuto per parlare, per instaurare di nuovo il regno di Dio qui e ora, e non avrai più ansia, perché tu te andrai a lavorare, sì, durante il giorno, naturalmente andiamo e continueremo a lavorare, ma ci renderemo conto di qualcosa, che se noi abbiamo messo le giuste priorità nel nostro cuore, la provvidenza di Dio arriverà senza che neanche noi ce ne accorgiamo. Ed è lì nel regno che il domani si prende cura da solo. Perché se basta ciascun giorno il suo affanno. Questa parola affanno nel testo greco significa malvagità. Ogni giorno basta la sua malvagità. Gesù sta dicendo: domani sarà un giorno malvagio, ma nel regno di Dio ogni cosa di cui tu hai bisogno è già provveduta. Domani è un giorno malvagio, ma nel regno di Dio domani è già un giorno in cui è già provveduto, perché nel regno di Dio non esiste il tempo. So che è un'affermazione particolare, aspetta, so che è un'affermazione particolare, però spero di essere compreso. Gesù non è venuto a creare il cristianesimo. Il cristianesimo è un'invenzione dell'uomo, non di Dio, e neanche di Gesù. Gesù non ha mai detto alle persone: diventate cristiani. Mai. Leggete i quattro Vangeli, mai troverete espressioni del genere. Gesù ha detto: cercate prima il regno. Perché? Perché Gesù non è morto sulla croce per farci diventare credenti. Gesù è morto ed è risuscitato dalla morte ed è assiso al Padre oggi alla destra del Padre a regnare, perché Lui vuole che ognuno di noi viva come dei re e delle regine. So che è un discorso ed è un concetto molto particolare e profondo che ha bisogno di essere elaborato dentro di noi. Ma a Dio non interessa che noi siamo credenti prima di ogni altra cosa. Dio interessa che noi viviamo il regno di Dio. Troppo spesso luoghi come questi o luoghi che, nei quali giriamo giornalmente, settimanalmente, vi garantisco, io viaggio 52 settimane all'anno, ogni fine settimana sono fuori, luoghi diversi, comunità diverse, persone diverse, ma il concetto fondamentale è uno: tutti quanti noi desideriamo che Dio si muova qua dentro e chiudiamo il regno di Dio all'interno di un luogo. Ma quando usciremo di lì, noi saremo re e sacerdoti fuori dal luogo dove noi crediamo che Dio stia regnando, perché Dio non regna in questo luogo, Dio regna dentro di te. E ovunque tu andrai, tu porterai la presenza di Dio. Ovunque tu andrai, tu porterai il regno di Dio. Ovunque tu andrai, tu porterai la presenza di Dio e la gloria di Dio, perché Dio non abita in luoghi fatti alla mano d'uomo. Dio abita dentro la vita, dentro il cuore dei suoi figli e delle sue figlie. E quindi se lui vuole espandere il regno di Dio, non lo fa allargando i luoghi, ma allargando la sua influenza sulla terra mediante la tua vita. Gloria a Dio per i luoghi, ma non è il luogo dove Dio abita, non è il luogo dove Dio dimora. Dio ha scelto di abitare dentro di te. Quando usciremo fuori da questo luogo, la presenza di Dio sarà con te. Amen. Ed ecco perché non dovrai aspettare la prossima domenica, il prossimo incontro per avere una benedizione nella tua vita.
ma dovrai semplicemente chiuderti nella tua cameretta e aspettare che lo Spirito Santo parli al tuo cuore e ti dia delle indicazioni, ti dia delle strategie per vedere il regno di Dio influenzare ogni area della tua vita, il tuo spirito, la tua anima, la tua mente, il tuo corpo, le tue finanze, i tuoi affetti, i tuoi sentimenti. Ogni area della tua vita deve essere influenzata dal regno di Dio. Ogni area. Cercate prima. La parola cercare ha un significato molto importante. La parola cercare significa inseguire, significa studiare, significa esplorare, significa comprendere, significa imparare, significa considerare, significa desiderare di conoscere, significa avere una passione per, essere dedicati in maniera diligente oppure preoccuparsi di. E Gesù sta dicendo: inseguite il regno, studiate il regno, esplorate il regno, comprendete cos'è il regno, imparate il regno, consideratelo prima di un'altra cosa, desiderate di conoscerlo prima di un'altra cosa, abbiate una passione per il regno, siate dedicati e preoccupatevi di comprendere che cosa sia il regno di Dio, perché quando questo succede, tutto nella tua vita cambia e tu smetti di avere ansia. E noi non saremo liberati in una riunione, ma noi vivremo nella libertà.
Amen.
E non andremo alle riunioni per essere nuovamente liberati, ma addirittura andremo nelle riunioni per pregare per altri che avranno bisogno di liberazione. Entra nei luoghi di culto da libero, non da legato. Ed esci dai luoghi di riunione portandoti dietro di te persone sciolte con l'autorità che Gesù Cristo ti ha dato. Alleluia. Vivere il regno di Dio, lasciare che Dio possa influenzare, non solo darmi libertà, ma mantenermi libero. Alleluia. I tuoi occhi seguiranno il tuo cuore, e lì dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore. E se il tuo tesoro è il regno di Dio, Gesù ne parlò di questo, il regno di Dio è come un tesoro nascosto. Il tesoro non è Gesù, il tesoro è il regno di Dio. È un tesoro nascosto, è un uomo che trova quel tesoro, dice la Bibbia, va, vende tutto quello che ha e compra quel terreno con il tesoro nascosto. Il tesoro è il regno di Dio, il terreno siamo noi, è il nostro cuore, è colui che ha trovato il tesoro, non siamo noi, è Gesù che ha lasciato la gloria del cielo per venire a comprare il terreno dove era il regno di Dio. Gesù ha lasciato ogni cosa per venire a comprare te, perché se lui ha te, lui ha un pezzo del regno di Dio. Dov'è il tuo tesoro? Ognuno di noi risponde in maniera personale, ma lì dove c'è il tuo tesoro, lì c'è il tuo cuore, e lì dove c'è il tuo cuore ci saranno i tuoi occhi, e dove ci sono i tuoi occhi, lì ci sono i tuoi sforzi, c'è la tua vita. Se il tuo tesoro non è il regno di Dio, noi serviremo mammona continuamente. Perché serviremo l'Iddio denaro? Perché con l'Iddio denaro noi compreremo il mangiare, il bere e il vestire, e l'Iddio denaro ci terrà lontani dal nostro Padre Celeste. Ma se il nostro cuore è il regno di Dio, i nostri occhi saranno sul regno di Dio e non saremo più pronti a servire mammona, ma serviremo il nostro Padre Celeste, e la nostra vita non andrà più dietro l'ansia di quello che mangiamo, quello che beviamo e quello di cui ci vestiremo, ma avendo trovato il regno di Dio, ogni cosa nella nostra vita andrà secondo quello che Dio ha stabilito. Amen.
Amen.
Alleluia, alziamoci in piedi, dai, alziamoci in piedi. Alleluia, Antonella, gloria a Dio. Alleluia. Grazie Spirito Santo. Vorrei che cantassimo di nuovo questo canto fra qualche istante. Quando Dio cominciò a parlare nella mia vita riguardante il regno di Dio, la mia vita è stata totalmente sconvolta. Sapete perché? Conosco l'amore di Dio da 30 anni quasi. Ma se avessi saputo oggi, se avessi saputo 30 anni fa le cose che sapevo oggi, qualcuno me le avesse insegnate, la mia vita avrebbe sicuramente avuto determinate cose diverse. Ringrazio Dio di essere qua oggi. Ma dobbiamo imparare a determinare quali sono le giuste priorità della nostra vita. Cercate prima. E se Gesù l'ha detto, il tutto della vita si riduce a questo. Il tutto della tua e della mia vita dovrebbe essere ridotto a questo. La mia prima preoccupazione del giorno è inseguire il regno, studiare il regno, esplorare il regno, comprendere il regno, imparare il regno, considerare il regno, desiderare di conoscere. Questo ci tira fuori dall'ansia. Sempre più persone in chiesa, nella chiesa del Signore, vivono nell'ansia. Perché? Perché il messaggio che gli viene dato da un pulpito è un messaggio che non li porta via dall'ansia, non li fa uscire. Quando si dice credi in Gesù, no, non è credi in Gesù. Non è credere in Gesù che ti porta fuori dall'ansia. Gesù lo ha detto, non ha detto cercate me, ha detto cercate il regno. Gesù è la porta che ci porta al regno. E quando dice fatevi tesori nel cielo, non parla delle nuvolette quando noi moriremo, sono dei sinonimi. Quando parla del cielo parla del regno di Dio, perché nel regno di Dio dove i ladri non possono rubare e dove la brugine non può rovinare. Non è quando tu morirai, Giampaolo, è ora, in questo tempo. È lì dove abbiamo ogni cosa al sicuro. Se cerchiamo di prenderci le cose, dovremmo essere disposti a perderle in qualunque istante. Ma se Dio ti dà qualcosa, nessuno te la potrà togliere. Amen? Se Dio ti dà qualcosa, nessuno te la può togliere. Se tu te la prendi, dovresti essere disposto a perderla in qualunque istante, ma se è Dio che te la dà, se tieni le tue cose al sicuro nel regno, nel cielo di cui, come parla Gesù, nel regno, allora nessuno, non è postata, è qui e ora. Dillo insieme a me, qui e ora. Prendi la mano alla persona che è accanto a te, dai, prendiamoci le mani. Io credo in te.
Misericordiosi, perché? Perché si possederanno la terra,
ha a che fare con il regnare nella vita, nel regnare nelle circostanze, come diceva ieri Daniela. Qui e ora non siamo luce del mondo e sale della terra, qui e ora, non quando moriremo. Beati coloro che si adoperano per la pace, perché si saranno chiamati figli di Dio. Quando? Quando moriranno? Non ora. Beati coloro che saranno perseguitati a causa della giustizia. Perché? Perché di loro è il regno di Dio. Gesù è stato perseguitato a causa della giustizia, cioè a causa del fatto che lui ha dichiarato di essere ciò per cui era venuto. Vi ricordate? È arrivato da Giovanni Battista, voleva battezzarsi, Giovanni ha detto no, io vorrei essere battezzato da te. E Gesù ha detto no, lascia che adempiamo ogni giustizia, lasciami entrare nella chiamata, nel piano che Dio ha preparato per me. Io sono venuto per questo, tu predichi il regno di Dio, io sono venuto per predicare quello che tu predichi. Giovanni Battista è stato messo in prigione, Gesù ha iniziato a predicare il regno di Dio. E qui in mezzo a voi. In Luca 4 Gesù entra nella sinagoga di Nazareth, vi ricordate? Legge lo Spirito del Signore su di me, per questo egli mi ha unto. La Bibbia dice che prima Gesù era onorato da tutti quando ha dichiarato oggi questa scrittura si adempie davanti a voi, e voi lo udite, dice da quel momento tutti cominciarono a odiarlo e volevano ucciderlo. Quando tu prendi la posizione che Dio ti ha stabilito, tutti coloro che ti onoravano forse cominceranno a odiarti, ma non preoccuparti, per te è il regno di Dio. Alleluia. L'uomo ha bisogno del messaggio del regno di Dio. Gesù l'ha predicato per 3 anni. Per 3 anni, anche da risolto. Alleluia. Concludiamo, dai, iniziamo a cantare. Dai. Yeah.
cambiare il nostro modo di pensare non è facile. Però voglio dirvi una cosa, niente cambia se la nostra mente non cambia. Niente cambia se la nostra mente non cambia. E noi dobbiamo imparare a mandare i nostri pensieri nella direzione di quello che Gesù ha detto. Onestamente, quanti vogliono vivere il regno di Dio? Quanti vogliono vedere il regno di Dio in espansione? La Bibbia dice che il mondo aspetta la manifestazione dei figli di Dio. È il mondo che aspetta la manifestazione dei figli di Dio. Quale manifestazione? Se parliamo male gli uni degli altri, se siamo divisi, sapete perché? Perché non stiamo vivendo il regno, viviamo il cristianesimo. E nel cristianesimo ci sono 42.000 espressioni diverse. 42.000 denominazioni. Sapevate? E ci sono nella Bibbia circa 31.000 versetti. Abbiamo creato più denominazioni che versetti della Bibbia. Abbiamo vissuto una religione e non abbiamo vissuto il regno. Ed è talmente importante per noi. Comprendiamo, oggi siamo qui come una famiglia, vero? Siamo insieme qui come re e sacerdoti, non come persone che la pensano nella stessa maniera. Noi vogliamo vivere il regno, vogliamo vedere la manifestazione del regno di Dio. Ed è difficile a volte rinunciare al nostro modo di pensare per come ci è stato insegnato. Tutti quanti noi veniamo da tradizioni, ognuno di noi, chi in un modo, chi in un altro, veniamo da tradizioni che hanno dato un'impronta ai nostri pensieri. Ed ecco perché è importante quando ci accostiamo alla scrittura di rinunciare ai nostri, ritornare ai Vangeli, ritornare alle parole di Gesù, che è l'unica parola di Dio, che è spirito e vita, comprendere quello che Lui ci ha insegnato, perché il suo desiderio più grande è che tu ed io possiamo vivere veramente da figli, non da credenti, non da servi, non da schiavi, non cattolici, non protestanti, evangelici, no, che possiamo vivere da figli. Amen. Tu sei mia sorella, non perché la pensi come me, ma per il sangue dell'agnello. Noi siamo insieme oggi come famiglia, siamo figli di uno stesso padre. Perché? Perché la pensiamo nella stessa maniera? No, in una famiglia ci sono tanti che la pensano in maniera diversa. Marito, moglie, figli, tra di loro. Però la famiglia è famiglia. E nessuno la può toccare. Amen. Qualunque cosa succede, dicevo con il nostro caro amico, usando sanastica, ma non sai più. Tu puoi avere problemi con una persona del tuo stesso sangue, ma non le rigetterai mai, perché la famiglia è famiglia. Viviamo, dobbiamo vivere come famiglia. E solo se viviamo come famiglia possiamo esprimere il regno di Dio, perché riusciremo ad amarci in maniera incondizionata, riusciremo ad esprimere il nostro amore, la nostra, e la grazia di Dio in maniera incondizionata. Cosa succederà dopo questa riunione? Parliamo in maniera pratica. Andremo a mangiare, sicuro. Antonella qua, vorrei un applauso per Antonella, perché cioè, è non solo per Antonella, per tutte le sorelle, la sorella Marina, anche le sorelle che si occupano per tutta la gestione di questo locale. State facendo un lavoro veramente incredibile, vi ringraziamo dal profondo del cuore e anche dello stomaco, perché veramente siete incredibili, veramente. Stiamo qua una settimana, cioè ce ne andiamo, l'unica ansia è quella di perdere chili, o del colesterolo. Cosa succederà alla fine di questa riunione? mangeremo, saremo a tavola, scherzeremo, non ci faremo problemi su cosa credi tu. Ma secondo te questo versetto, no, la primavera non basta usare, oppure ma se me da basta, parleremo e agiremo come famiglia, è vero o no? Cosa succederà quando oggi pomeriggio varcheremo quel cancello di questa struttura straordinaria? Cosa riempirà i tuoi pensieri? Cosa sarà la prerogativa e la priorità? Quale sarà il tuo tesoro? Per favore, accogliamo queste parole con lo stesso spirito con il quale Gesù non stava condannando le persone, diceva perché siete in ansietà, non vi stava condannando. Ecco, un fratello maggiore diceva, ma perché ti preoccupi? Tu sei figlio di tuo padre, guarda gli uccelli del cielo, guarda i cigli dei campi, tuo padre si prenderà cura di te. Tu devi essere attento solo a una cosa, cerca prima il regno di Dio e la sua giustizia e tutto quello di cui hai bisogno ti sarà sopraggiunto. Quando uscirai di qua, cerca il regno. Quando sarai in aereo per tornare a Milano, cerca il regno. Quando andrai a letto stasera, semplicemente un affollamento dei pensieri, è una cosa del cuore, ma inizia questo esercizio, tu vedrai, te lo dico e te lo prometto davanti a Dio, che le cose cominceranno a cambiare nella tua vita. L'ho visto nella mia, io so di cosa vi sto parlando. Le cose cominciano a cambiare in maniera automatica e certe cose arrivano senza più neanche chiedere. Cerca prima. Io credo in te, Gesù, io amo te.
bello poi prendere consapevolezza.